credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Trunolone al nostro appuntamento con Punto e a capo. Oggi presentiamo un volume dal titolo Ingmar Bergman, il maestro raccontato. Ne è autrice Francesca Picozza, che è con noi qui in studio. Benvenuta.
Grazie, ciao a tutti. Ciao ciao.
Dunque, il volume è edito, lo ricordiamo, da Sovera Edizioni. E appunto il sottotitolo è Il maestro raccontato, raccontato dalle persone che l'hanno conosciuto, che hanno avuto la possibilità di lavorare con lui. Tu sei una giovane attrice oltre che autrice, ovviamente il cinema e il teatro di Ingmar Bergman è un sogno assoluto, quindi avere la possibilità di parlare con le persone che hanno effettivamente lavorato con lui deve essere stata un'emozione favolosa.
Assolutamente sì, diciamo che questo libro è nato dalla forte volontà di trasferire non soltanto agli italiani ma anche insomma a tutti gli altri paesi che poi tradurranno il libro questo approccio al lavoro, che poi è un approccio di vita, cioè che cosa vuol dire lavorare in squadra, che cosa vuol dire essere un leader, quindi anche nel caso di Bergman un grandissimo regista, e soprattutto farlo scoprire in Italia come regista teatrale, perché noi lo conosciamo come un grandissimo regista di cinema che ha cambiato anche la regia del Novecento, però in cinema, però parte diciamo da una forte teatralità. Pensate che le prime regie che ha fatto sono state proprio teatrali, è autodidatta, ha incominciato col teatro universitario e c'è un racconto vivissimo di quando era piccolo, andò al Dramaten dove poi insomma fu direttore, rivoluzionò il teatro stesso che è il Teatro Reale di Stoccolma ed ebbe la febbre nel vedere uno spettacolo, tanta era l'emozione di essere lì, di essere partecipe di un rito importante come quello del teatro, no? Che ci porta comunque a una condivisione di emozioni e soprattutto l'importanza della parola. Mm-hmm. E allora il tutto è partito da qui. Poi ho avuto un'esperienza personale, io mi sono formata al Teatro Stabile di Torino a 18 anni, ho incominciato quindi giovanissima, e ho avuto l'opportunità di fare un interscambio proprio di lavoro con degli svedesi e io da sola a 19 anni mi sono trovata a 110 km dal circolo polare artico in Lapponia a lavorare con attori svedesi e quindi sono rimasta affascinata da questo lavoro della squadra, cioè importante il lavoro condiviso, non chi sei, quanti spettacoli hai fatto, ma la condivisione, la libertà, e sostanzialmente poi il regista è un demiurgo ma anche colui che tiene un po' le fila, che si assume le responsabilità ma ti lascia giocare, ti dà fiducia. E quindi questo mi ha veramente appassionato. Sono stata a Stoccolma, l'ho riconosciuta come la mia città, e a un certo punto della mia carriera, perché insomma avevo iniziato a lavorare anche con la Wertmüller, ho avuto delle belle esperienze, mi sono sentita, dico, io sono giovanissima, ma cosa racconto della vita se non faccio delle esperienze in prima persona, se non continuo a formarmi anche a livello universitario? E mi sono sentita questa chiamata, no? Profonda ad andare in Svezia. Quindi ho lasciato tutto. Ho incominciato a frequentare il teatro, non capivo una parola di svedese all'inizio. Poi ho iniziato a studiarlo per poter leggere Strindberg, che adoro profondamente. E tra l'altro ricordiamo che adesso è il centenario della morte, perché lui è morto nel 1912 ed è stato anche il maestro di Ingmar Bergman. Chiaramente poi sono stata nella casa di Ingmar Bergman, che è il Dramaten. Ho conosciuto tutti questi attori, ho incominciato a intervistarli un po' in inglese, poi in svedese. Il lavoro è stato lungo, insomma, sono stata lì 7 anni in tutto. Questo libro, diciamo, è stato realizzato in 2-3 anni, perché non è comportato soltanto un lavoro di interviste, quanto anche di ricerche di video. Io ho visto tutte le rappresentazioni teatrali di Bergman in video e vi assicuro che erano di una forza pazzesca. Sappiamo tutti che un video teatrale non è granché,
certo,
no? Mm-hmm. E quindi veramente ho avuto la possibilità di incontrarlo in questo senso. Io gli ho anche scritto, però poi ho capito che il vero incontro non è l'incontro fisico, ma è l'incontro con l'anima, con quello che una persona ha creato. E ci tengo a precisare che questo libro è stato iniziato quando lui era ancora in vita e terminato poi dopo.
Sì, perché ci sono due serie di interviste, no? Una serie di interviste fatta nel 2005, quindi appunto quando Ingmar Bergman era ancora vivo, e poi invece una più recente del 2010, mi sembra,
esatto.
Quindi due anni fa, in cui rincontri anche alcuni degli attori che avevi incontrato nella prima parte. Posso chiederti chi ti ha colpito in maniera particolare tra gli attori che hai intervistato?
Sono due nella fattispecie. Il primo è Bori Hallstedt, che è un grandissimo attore di teatro e che ci possiamo ricordare nei film di Ingmar Bergman, per esempio in Fanny Alexander era uno dei fratelli con i problemi di alcolismo, che era
molto
arrabbiato con la vita. E poi nell'ultimo film che Ingmar Bergman ha realizzato per la televisione, Sarabanda, che era la continuazione ideale di Scena un matrimonio, e lui interpreta il ruolo di Henrik, il figlio di Erland Josephson, e dove appunto nel libro racconta anche di come hanno girato questa scena, perché è un uomo pieno di passione teatrale, completamente folle, nell'accezione più bella che si può pensare, e con una etica profonda, non moralistica, ma proprio morale, nel senso che cosa vuol dire fare questo lavoro. E questa è la prima persona che mi ha colpito. La seconda è Gunnel Lindblom, grande artista, noi ce la ricordiamo nel Silenzio, nella Fontana della Vergine, veramente una donna di una bellezza strepitosa, di un'intelligenza vivissima, che è anche un'attrice di teatro fantastica, ma anche una grandissima regista teatrale, tant'è vero che è stata il braccio destro di Ingmar Bergman per tante regie. Ma la cosa bellissima è avere un dialogo a tu per tu, una condivisione di anime, mi viene da dire, no? Siamo tutti uguali, ci si mette in gioco. E allora io non voglio fare nessuna polemica, però se penso al nostro lavoro di artisti oggi in Italia, come è difficile, come è faticoso, come tutto sembra che te lo devi conquistare sudando lacrime e sangue. No, qui c'è un discorso diverso. L'impegno è importante, l'obiettivo, la creazione di valore, l'umiltà, tutto ci sta, bisogna faticare, ma non vuol dire sacrificarsi, abnegarsi, entrare in certe dinamiche che purtroppo nel nostro lavoro sono un po' strutturate, proprio nel nostro paese è così. Mm-hmm. È una questione di storia. Vogliamo anche che lì c'è un'impostazione socialdemocratica, ma non è un discorso politico, è un discorso di come, no, si parte. Questo per me è importante. Allora, perché io ho fatto questo libro? Proprio perché desidero profondamente che non solo i colleghi o gli addetti ai lavori, ma le persone si rendano conto di quanto veramente per creare grandi rivoluzioni, creare grande valore in qualsiasi campo della vita, è importante il gioco di squadra, è darsi fiducia e sapere che chi tiene le fila, anche se è certo alla sua genialità, sa dove vuole andare, non manipola, non utilizza, ma condivide e crea.
Certo. Assolutamente, questo si vede molto nel, anche proprio da spettatore, posso testimoniarlo appunto per l'ultimo spettacolo, che tra l'altro era un testo di Ingmar Bergman, cioè Scene da un matrimonio, che ho visto a Stoccolma. E questa però è una caratteristica un po' particolare, perché molte delle opere cinematografiche di Ingmar Bergman sono o hanno un'ascendenza teatrale o comunque sono state anche recentemente trasposte poi sul palcoscenico. Per esempio al Drammoten nell'ultima stagione c'era Scena da un matrimonio e c'era anche Fanny ed Alexander. Come mai secondo te, quando invece qui in Italia sembra che il mondo del cinema e il mondo del teatro siano addirittura gli attori che fanno cinema, non possono far teatro, mentre invece lì c'è una magnifica commistione di generi, se così vogliamo dire?
Perché non c'è questa scissione che hai detto tu, no? Tante volte io sono anche un'attrice, mi capitava tempo fa di fare dei provini, dire no, troppo teatrale. Cosa vuol dire? Non vuol dire nulla, dipende, no? Come si è. Se uno è onesto e c'è nelle cose, non c'è distinzione, non c'è un codice espressivo per recitare a teatro e un codice per recitare in cinema. Certo, magari devi portare la voce, ma io intendo proprio come atteggiamento, no? È la sincerità che vince sempre, comunque, che non vuol dire mancanza o assenza di controllo, però sincerità, onestà. E per risponderti alla domanda, dopo la morte di Ingmar Bergman chiaramente hanno fatto queste trasposizioni teatrali, ma tanti testi di Ingmar Bergman nascevano come testi teatrali, e non dimentichiamoci che la sua entrata nel mondo del cinema, anche nel libro viene detto, è stato grazie alla sua attività di scrittore, quindi di sceneggiatore. Sjöström, che fece Il Carretto Fantasma, un grandissimo regista dei primi del Novecento, che è il fantastico professor Borg nel Posto delle Fragole, lo volle fortemente come regista. Lui ha scritto anche per Alf Höberg, che era un altro regista importantissimo svedese, una sceneggiatura che mi pare Hetz, credo sia Sete o Sacrificio, e che parla proprio, c'è una rivisitazione del rapporto studente-professore in chiave nazista, e l'aveva scritto un giovanissimo Ingmar Bergman, di un talento eccezionale, poi con una vita molto rocambolesca, però veramente possiamo dire che ha rivoluzionato la Svezia sia a livello di teatro, proprio come si fa, sia a livello di drammaturgia, di cinematografia. E purtroppo qui si apre un altro capitolo spinoso, che Nemo profeta in patria, giusto? Mm-hmm. Perché gli svedesi hanno questo atteggiamento molto di pudore, di paura di mostrare i propri sentimenti, ed è sempre stato un po' criticato. E poi c'è questa cosa che voglio dire, perché la Svezia non è un paradiso, è un posto meraviglioso, io ormai mi sento anche svedese, però allo stesso tempo ci sono tante contraddizioni, no? C'è questa famosa, non so se lo sai, Jantelag, la legge di Jante, tu sai cos'è?
No.
Allora io te lo dico subito. In Svezia uno dice, sei, non lo so, Rosario, sei bravissimo, Tronollone, o sei Francesca Picozza, non lo so, sei Robert De Niro, sei un grandissimo attore, non ti credere di essere nessuno, sei come gli altri. Il che da una parte è buono, ma dall'altra è anche molto pericoloso, perché questa, diciamo, impostazione socialdemocratica, che adesso non c'è più a livello politico, ma è questo fatto di dire siamo tutti uguali, però attenzione, nessuno può esprimersi in maniera differente. Non voglio essere polemica, perché io veramente adoro la Svezia, ma questo, pensate quando Bergman incominciò veramente a esprimere la sua poetica, a portare delle problematiche profonde dove tutto il mondo si è riconosciuto in quel paese, e gliel'hanno, tra virgolette, fatta pagare. C'è un capitolo nel libro che ce lo fa capire. Veramente la Svezia è un paese meraviglioso, affascinante, ma anche pieno di contraddizioni.
Mm-hmm. Sì, questa è un'esperienza che tra l'altro non ho letto solo appunto riguardo ad Ingmar Bergman, ma anche riguardo all'altra Bergman più famosa, Ingrid Bergman, che dice una cosa molto simile rispetto alla sua favolosa carriera, ovviamente. Abbiamo parlato un po' di scrittura. C'è un capitolo nel libro, nella parte introduttiva, che riguarda i due scrittori più grandi e più famosi, ovviamente, della Svezia e della Norvegia, quindi Ibsen e Strindberg. E tu li metti un po' a confronto e spesso domandi agli attori: che differenza c'è tra loro? Come si sono trovati a recitare Strindberg, a recitare Ibsen? Quali sono le notizie che ti hanno dato, insomma?
Ma guarda, la cosa che mi ha colpito di più è stata la dichiarazione di uno degli attori intervistati, che veramente, secondo me, ha sintetizzato in maniera eccelsa la differenza tra i due grandi, che io adoro, tutti e due. Forse una predilezione per Strindberg, ma insomma. Dice, Ibsen è un fantastico costruttore, nel senso che in 5 atti ti fa l'evoluzione di un personaggio, di una situazione, di un'emozione. Invece Strindberg ha bisogno soltanto di 3 atti, è un passionale, un viscerale, come se ti squartasse la pancia e ti facesse vedere tutto quello che accade in un essere umano, in modo molto forte, vivo, diretto, passionale. Ibsen ha bisogno di uno sviluppo, ne parlano, no? I personaggi provano le cose, però le ragionano, e poi a un certo punto si arriva all'acme. Ecco, questa è la differenza, che secondo me, insomma, è anche molto giusta. Io adoro Ibsen, adoro pazzamente la l'Anatra selvatica, per esempio, no? Però Strindberg è un'altra cosa. Ed ecco, anche questo in Italia viene rappresentato poco, ahimè. Nel senso, vengono rappresentate poche cose in proporzione a quello che ha scritto. Io credo che Strindberg sia veramente uno dei geni del Novecento. Se voi pensate, allora, ha dato dignità alla lingua svedese, che nasce relativamente tardi, quindi grazie alla sua attività di romanziere, la Sala Rossa. Tra l'altro lui prima voleva fare l'attore, gli è andata male, quindi meno male, perché ha fatto lo scrittore. Si è occupato di fotografia, ha scritto una raccolta di poesie, Notti di sonnambula ad occhi aperti, meravigliosa. Tutta l'attività teatrale, poi ha aperto un suo teatro, poi ha dipinto, anche come pittore ha tutta una sua dignità che gli viene riconosciuta, era traduttore, ha studiato il cinese, teosofo, cioè un genio, fotografo, musicista, è stato veramente un genio.
Grandissimo.
E a livello teatrale ci sono delle cose meravigliose, ora io mi rendo conto che qui c'è crisi, quindi nel momento in cui si richiedono tanti personaggi in scena, oggi è un problema, però voi pensate a Verso Damasco, no? Anche adesso noi siamo a Radio Vaticana, tutto il percorso che fa lo straniero, no? Il viaggio a stazioni dentro di sé, personaggi che incontra. Poi tra l'altro, ecco, c'è da dire che Strindberg si è convertito poi al cattolicesimo, al cristianesimo. Tant'è vero che lì dove è seppellito c'è una croce ave hospes unica, se non mi sbaglio.
Sì, sì.
E quindi veramente ha sentito profondamente il Cristo alla fine della sua vita, e anche nel sogno ma anche nella Sonata degli Spettri c'è molto questo, no? Non giudicare il percorso che ognuno di noi fa. Veramente io lo invito, vi invito a leggerlo, perché è uno scrittore pazzesco. Poi dicono che è un po' maledetto. Io ho anche messo in scena una cosa sua e ho anche recitato Nel sogno, che per me, mi sono laureata sul sogno di Strindberg.
E che Bergman ha messo in scena, non so, innumerevoli volte.
Sì, io lo trovo meraviglioso, non lo so, adesso non voglio parlare troppo, io e Rosario chiacchieriamo insieme, non so, che ne
certo,
pensi tu,
assolutamente,
però...
assolutamente è un capolavoro assoluto, sicuramente. Ma volevo, perché adesso mi avevi dato una indicazione a proposito del fatto che Strindberg era un musicista. La musica ha un'importanza fondamentale in Ingmar Bergman. Anche lì c'è un capitolo, appunto, introduttivo che tu dedichi proprio alla musica in Ingmar Bergman.
Assolutamente, la musica è fondamentale. C'è una citazione riportata del maestro che dice che il cinema è il suo amante, e il teatro è sua moglie, e la musica è la sua compagna fedele. Addirittura dice: se dovessi perdere uno dei miei sensi, io assolutamente non vorrei mai perdere l'udito, perché la musica è fondamentale, è il commento della mia anima. Lui l'ascoltava sempre. Sapete, ha vissuto a Fore, una piccola isoletta sopra Gotland. Io sono pure andata a cercarlo. La mia follia, veramente. A parte, vi invito, l'isola di Dio è meravigliosa, andate. E la musica è fondamentale. Nel teatro viene usata, devo dire, con parsimonia. Io ho visto appunto questi video di sue messe in scena teatrali. Viene usata con parsimonia, ma veramente in modo intelligente, spesso eseguita dal vivo, oppure dei piccoli interventi nel teatro. È pazzesco questo ed è importante, però ci vuole misura. Nel cinema, beh, è sostanziale. Se pensate anche che ha fatto Il flauto magico.
Certo.
E se pensate a tutte quelle aperture di alcuni film dove si vedono le persone che ascoltano la musica.
Sonata d'autunno, per esempio.
Beh. Mi inviti a nozze, perché io adoro quel film, sono legata profondamente, ho vinto un provino, ho fatto proprio il monologo, ho creato un monologo della famosa scena tra la madre e la figlia, quando la figlia dice: tu non mi vedevi, sì, io ero un giocattolo. Lo trovo bellissimo. Tra l'altro, non so se sapete che Ingrid Bergman, quando girava quel film, era malata di cancro già.
Mm-hmm. Certo.
Quindi è stato molto forte per lei, e ovviamente due titani, due Bergman che si incontrano, è stato bello, però si sono dati del filo da torcere vicendevolmente. Io queste cose le so perché anche Stig Björkman, che è un grandissimo regista, adesso ha fatto un documentario su Fanny Alexander a teatro, conosceva Ingmar Bergman benissimo, è un mio caro amico, l'ho intervistato, è stato un regista anche di cinema importante, conosce Bertolucci, e mi ha raccontato tutti questi aneddoti. E devo dire che alcune di queste persone intervistate sono tuttora amiche, ma c'è anche Harriet Anderson, se pensiamo.
Ecco, a lei volevo arrivare, uno dei volti più straordinari della storia del cinema.
Di una simpatia assoluta, ma di una giovialità meravigliosa. Ecco, e lei proprio quando l'abbiamo intervistata, dice: ma io teatro, sì, mi piaceva, però non era proprio la mia cosa, io amavo di più il cinema. Infatti lei è uno dei volti, no, del cinema di Bergman.
Assoluti. E lei ti parla di un film fondamentale nella cinematografia di Bergman, che è Sussurri e grida.
Sì, esatto, Sussurri e grida, ed è un film importantissimo, dove tra l'altro adesso io non posso svelare, però diciamo che c'è qualcuno in Italia che sta pensando di farne un progetto in un altro modo, dove insomma sono coinvolta. Però ecco, è un testo molto importante. Se noi andiamo a leggere la sceneggiatura di Bergman, lui scrive ai suoi attori, perché c'è anche questo da dire: tutto ciò che lui ha messo in scena, tutto ciò che lui ha realizzato per il cinema, è nato insieme agli attori. Che cosa vuol dire? Che lui vedeva un attore, veniva ispirato e creava una storia. Così è anche per Sussurri e grida. C'è questa lettera di apertura alla sceneggiatura dove dice: amici, non so dove andremo, io ho avuto queste visioni con voi, ho avuto la visione di questa casa tutta rossa, di queste personalità, di queste sorelle, dove voglio che voi insomma le interpretiate. Non so dove andremo a parare, so che c'è questa urgenza, incontriamoci e vediamo che ne uscirà fuori. Quindi capito che è bellissimo.
È uscito fuori un capolavoro.
Sì. Dove, se ci pensate, non c'è molta parola. Pensateci,
sì, sì,
bene,
sì, sì.
C'è molta immagine. Non c'è molto dialogo, eppure di una forza pazzesca. E secondo me anche Haneke, tanto per citare un grande di oggi, secondo me per la sua pianista è stato anche molto influenzato da Sussurri e grida. Secondo me è un film che l'ha influenzato non poco.
Sicuramente, sicuramente. E tu hai avuto modo appunto di incontrare queste persone a Stoccolma prima della morte di Bergman,
sì,
e quindi ne parlavano ovviamente come di una persona che amavano e... Mm. che avevano frequentato. Nella seconda parte invece è un po' un ricordo di Bergman scomparso, che ha lasciato dei grandissimi rimpianti. Molti hanno gli occhi lucidi ricordandolo.
Assolutamente sì. Prima fra tutte Gunnar Lindblom, dove quasi non riusciva a parlare, perché poi io vi dico, queste interviste le ho fatte in video.
Quindi le conservi ancora?
Sì, le ho sbobinate, eccetera. Certo. E mi ricordo proprio a volte queste pause piene, con questi occhi lucidi, pieni di gratitudine, e però che avvertivano un vuoto consapevole. Però si è sentito. Ma io credo che oggi Ingmar Bergman non sia assolutamente deluso, perché sa che i suoi attori si stanno dando da fare. E una cosa che gli va riconosciuta, lui l'ultimo spettacolo l'ha fatto nel 2004, mi pare, 2003, ed era proprio Spettri di Ibsen. Lui ha saputo lasciare il momento giusto e ha detto: a me non manca il cinema, mi mancano i miei attori. I suoi attori erano la sua vera famiglia. Lui ha avuto tantissime donne, tantissimi figli. Per lui casa sua era il teatro, però ha avuto quella intelligenza e quella forza di lasciare quando era il momento, no? E tante volte tanti registi, è difficile che lo facciano, insomma è una separazione dura. Però oggi io credo che i suoi attori si stiano dando da fare. Non ha lasciato un vuoto, nel senso, questo vuoto adesso viene riempito dagli altri, seguiranno altri, no? E effettivamente c'è un'attività meravigliosa, tanti registi, tanti artisti che vanno avanti, no? E scoprono nuovi mondi. Bisogna essere pionieri, no? E alla fine credo che anche un altro grande adesso sia mancato, ricordiamolo, Erland Josephson.
Certo, che uno dei suoi grandissimi interpreti.
E che erano insieme. Però ci sono generazioni di artisti giovani che portano avanti il loro lavoro. Ed è questo che è importante.
Sì. Volevo chiudere soltanto con un'impressione che hai rievocato con molta sottigliezza, appunto, e veramente con molta precisione, e che si percepisce perfettamente guardando sul palcoscenico gli attori svedesi. E cioè questa loro capacità di lavorare, come dicevi, in squadra, di lanciarsi continuamente la palla e di essere assolutamente l'uno per l'altro, di recitare l'uno per l'altro. Ci sono grandissimi attori in tutto il mondo, ovviamente, però spesso tendono ad essere a me gli occhi, adesso tocca a me. In Svezia non è così, e credo che veramente sia la scuola di teatro più alta che abbiamo in tutto il mondo.
Assolutamente, anzi vi invito ad andare in Svezia, anzi se leggerete questo libro avrete sicuramente voglia di visitare
farlo.
Questi luoghi.
Sì, lo ricordiamo, Ingmar Bergman, il maestro raccontato, di Francesca Picozza, che è uscito nella collana Chuck le biografie per la Sovera Edizioni. Grazie a Francesca Picozza di essere stata con noi.
Grazie a voi, ciao.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.